La guerra per l'Artico, Reloaded, Francia, terremoti politici e scosse di assestamento. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Gianpaolo Musumeci.
Des millions de Français vont être privés par un juge de première instance de la candidate favorite de l'élection présidentielle.
Hey guys, how we doing? Please, at ease. It's cold as shit here. Nobody told me.
Our message to Denmark is very simple. You have not done a good job by the people of Greenland.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Le nostre usuali domande. Se rispondete due volte sì, questo è il posto giusto. Ben sintonizzati, ascoltatrici e ascoltatori, saluti che arrivano da parte mia, da parte di tutto il team. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, Asia Pesce, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare la grande attualità internazionale, come sempre commentata da voi al 349-238-6666, sms whatsapp. Siamo su X, nessun luogo 24, ovvero Jampaz. C'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. E quest'oggi, peraltro, vi ricordo anche la nostra playlist su Spotify, Nessun Metallaro Lontano, che si arricchirà di un nuovo coniglio dal cilindro. Siamo a 5.379 mi piace, a voi, fedeli ascoltatori metallari, l'onere e l'onore di decretare l'obiettivo di questa nuova stagione. Detto
ma
ciò...
basta con sto metal, ecco. Basta, dai...
Detto ciò, dicevo, sono le 16.09 una manciata di secondi a Milano, le 13.09 e 20 secondi a Nuuk, capitale della Groenlandia, al centro del nuovo gioco mondiale. Poi Valeria Bernardi tuona contro il metal, ma guarda qua, assieme a Andrea Macchioni, cosa ti fa uscire dal cilindro? Milian Arit dei Sissisok, heavy metal band groenlandese nata nel lontano 94, ha due caratteristiche a mio parere particolari, insomma degne di nota. Da un lato la maggior parte dei brani sono cantati in lingua locale, in Inuit. L'altro aspetto è che i titoli dei brani prendono il nome principalmente da animali africani. Se vi state chiedendo perché, la risposta è non lo sappiamo. O ragionevolmente, sperando nello scioglimento dei ghiacci, una maggiore abitabilità, forse un ripopolamento di una fauna diversa, ma tant'è, non indaghiamo. Quello che faremo quest'oggi invece è continuare a indagare la cosiddetta corsa o guerra, speriamo di no, per l'Artico, il nuovo fronte caldo di una potenziale guerra fredda, la seconda parte del nostro approfondimento su un'area fondamentale per i futuri equilibri internazionali. Le voci in esclusiva, come sempre, la radio che si vede, gli scenari futuri per un luogo che lo ricordo, lo dicevamo ieri, ma ribadiamo i tre punti fondamentali di interesse. La logistica. Causa il cambiamento climatico, le rotte saranno sempre più percorribili, permetteranno risparmi giganteschi e un ridisegno delle rotte commerciali. Le tante ricchezze presenti, non soltanto idrocarburi, gli appetiti degli attori affacciati e coinvolti sull'Artico, in primis naturalmente l'appetito degli Stati Uniti verso la Groenlandia. Di questo parleremo, ma dobbiamo parlare di una vera e propria bomba nucleare, anche se nei titoli abbiamo battezzato quello che sta accadendo in Francia come terremoto e scosse di assestamento. Beh, bomba nucleare è stato il lessico utilizzato da Marine Le Pen in una conferenza stampa accesissima questa mattina, che ha tuonato contro i giudici. Il sistema ha sganciato una bomba nucleare contro di noi, ha detto, perché eravamo sul punto di vincere le elezioni. Cosa succederà al partito Le Pen? Cosa succederà a lei? E cosa succederà alle piazze? Perché sono state indette manifestazioni imponenti per il weekend che si sta per aprire. Questi temi di quest'oggi, scaldati i polpastrelli. 349-238-6666, noi vi raccontiamo altri dossier. Dei quali è l'altra zona calda sul verso la quale si sta spostando il grande asse geopolitico mondiale, lo diciamo da tempi non sospetti, cioè Cina-Taiwan, perché una nuova maxi esercitazione militare cinese per simulare l'accerchiamento di Taiwan è in atto in queste ore, a riportarlo è l'agenzia ufficiale cinese Xinhua. Per il dragone le esercitazioni sono necessarie per tutelare la sovranità nazionale e l'integrità territoriale della Cina. I militari parlano di un messaggio, di un avvertimento severo e di forte deterrenza contro le forze separatiste di Taiwan. Come al solito, Taipei ha risposto mobilitando i dispositivi di difesa. Dopo aver definito la Cina una forza ostile, il presidente taiwanese Lai Ching-te ha condannato con forza le manovre cinesi. Lo sapete, sullo sfondo le tensioni riguardante quello che dovrebbe essere il rientro nell'alveo materno, secondo l'ottica di Pechino naturalmente, dell'arcipelago, e le tendenze invece indipendentiste dell'arcipelago stesso. E ci torneremo. Intanto in Israele proseguono i bombardamenti nel vicino Oriente con gli attacchi israeliani in Libano. L'esercito israeliano ha dichiarato questa mattina di aver condotto un attacco in un sobborgo meridionale della capitale libanese Beirut, solita roccaforte di Hezbollah, uccidendo uno dei leader del partito di Dio. Secondo i media arabi, almeno 4 le persone sono rimaste uccise, 7 i feriti. Il presidente libanese Joseph Aoun ha condannato l'attacco e ha invitato gli alleati del paese a sostenere il suo diritto alla piena sovranità. E poi ci sono le ultimissime che hanno a che fare con invece la politica israeliana, perché ai problemi interni legati allo scandalo del Qatar Gate, ieri Netanyahu è stato chiamato a testimoniare in un tribunale di Tel Aviv, anche se non ci sono accuse a suo carico, sono però sotto arresto due stretti collaboratori del premier. Si erano aggiunte le dimissioni di Smotrich, ministro delle finanze, in contrasto con il premier. Ebbene, le ultimissime agenzie invece battono la notizia che il Parlamento israeliano si riunirà domani per rinominare Smotrich come ministro delle finanze ancora una volta. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi si è recato in visita a Mosca. Il lasso di tempo in cui si manterrà nella capitale russa è il 31 marzo 2 aprile. Ha incontrato l'omologo russo Sergei Lavrov. Riconosciamo la responsabilità di Mosca e Pechino nel mantenere uno stretto coordinamento sulla scena internazionale, ha detto Lavrov. La maggioranza dei paesi ritiene che questo sia forse il più importante fattore di stabilizzazione in questi tempi difficili della politica globale, così ha detto Lavrov, che si è anche detto fiducioso di concordare su come costruire relazioni bilaterali con Pechino nel contesto dei preparativi per gli incontri al vertice. Si parla di ONU, del Consiglio di Sicurezza, SCO, BRICS, G20, ASEAN e altre piattaforme multilaterali. Sostanzialmente l'idea qual è? Ricostruire un mondo multipolare più giusto e più sbilanciato, dal punto di vista americano naturalmente in questo caso, più ribilanciato dal punto di vista loro verso est. Come avete sentito anche al GR, cresce continuamente il bilancio delle vittime in Myanmar. La giunta militare però non smette di bombardare le postazioni delle varie milizie etniche ribelli, che invece hanno dichiarato un cessate il fuoco unilaterale proprio per permettere i soccorsi. E nelle prossime puntate in Nessun Luogo Lontano torneremo su questa martoriata regione. I nostri dossier internazionali sono fatti, spunti e notizie o dossier che seguiamo da tempo qui nel suo luogo lontano, che diventeranno intere puntate. Ricordo 349-238-6666, scaldate i polpastrelli, noi iniziamo il nostro racconto con questa voce.
Merci a tous, merci de vos marques de soutien, de vos marques d'affection.
Grazie a tutti, grazie per il sostegno e l'affetto dimostrati. Il sistema ha sganciato una bomba nucleare e se utilizzano un'arma così potente contro di noi è perché stiamo per vincere le elezioni. Quello a cui hanno fatto ricorso finora non è servito e dunque hanno pensato di passare ad un livello superiore. Ma noi non glielo faremo fare, non solo perché dobbiamo difenderci, ma anche perché dobbiamo proteggere i francesi, che hanno il diritto di votare chi vogliono, e il paese, perché oggi questo paese è in difficoltà, sta vacillando, vacilla sui suoi principi, i suoi valori, ed è un paese dove tutti quelli che si riempiono la bocca con lo Stato di diritto sono i primi a violarlo.
Chi sono i primi a cercare a violare questo Stato di diritto?
Ieri Ieri la strettissima cronaca ci consegnava una Marine Le Pen con le labbra cucite all'ingresso e all'uscita dal tribunale che l'ha condannata a 4 anni e l'ha interdetta dalla possibilità di concorrere alle presidenziali. E poi ieri sera invece interviste televisive, questa mattina una conferenza stampa in cui tuona contro il sistema, che dice: sgancio una vera e propria bomba nucleare, sostanzialmente noi eravamo pronti per vincere ma il sistema si autodifende e fa di tutto per evitare che noi si vada a vincere. Il professor Michele Marchi insegna storia contemporanea all'Università di Bologna e spesso nostra guida per leggere la politica francese. Professore, buongiorno, ben ritrovato. E mi sa che abbiamo qualche problema.
Pronto?
Eccolo qua, adesso
io
lo sentiamo.
Benissimo.
Perfetto,
sì.
Adesso la sentiamo anche noi, professor Michele Marchi. Vale. Grazie per essere con noi, per farci da bussola. Innanzitutto dal punto di vista lessicale, perché io ho definito un terremoto politico. La Le Pen fa un passettino ulteriore, diciamo, e parla di bomba nucleare. Ho ragione io o ha ragione la Le Pen?
No, diciamo che la bomba era attesa, però l'esplosione è fragorosa. La dimostrazione di quanto sia fragorosa è che lo stesso primo ministro Beirut attendeva questa sentenza con una certa ansia e non so se insomma avete notato, si è detto, ha lasciato trapelare, si era detto sconvolto dall'annuncio di questo giudizio, è stato subito attaccato dal segretario del Partito Socialista che gli avrebbe detto sconvolto di cosa, la legge fa il suo corso, però l'impatto è importante. E l'impatto è importante per molte ragioni, magari ne possiamo discutere, però sì. Insomma la prima ragione è capire che cosa 11 milioni di elettori pensano di questa sentenza, perché c'è poco da fare, cioè adesso si sta discutendo, diciamo così, più sul futuro di Marine Le Pen che sulla condanna in quanto tale, sostanzialmente si è messo in secondo piano perché è stata accusata, perché è stata condannata in primo grado, e ci si è concentrati completamente sugli effetti politici di questa condanna.
Sì,
e già questa è una riflessione.
È una riflessione da fare. Si guarda all'epifenomeno, si trascura per il momento il fenomeno, lo ricordo brevemente: appropriazione indebita di fondi pubblici.
Esatto.
4 anni, ma dei quali praticamente nessuno di questi verrà scontato in un istituto penitenziario, ma soprattutto immediatamente, se ho capito bene, inappellabile l'ineleggibilità, cioè il fatto di non poter concorrere alle prossime presidenziali, che è il vero grande dilemma adesso per il partito della Le Pen, perché ieri con Veronica Gennari, collega da Parigi, ragionavamo sul fatto che sostanzialmente ci sono due opzioni davanti. Una, quella se volete più pazza, però forse più audace, candidarla lo stesso, sperando in un qualcosa e, come dire, renderla veramente un simbolo, un martire di fronte a questo sistema giudiziario,
sì,
che si accanisce, dall'altra parte mandare avanti Bardella, no professore?
Sì, diciamo in teoria, diciamo così, lei, l'appello potrebbe arrivare prima delle elezioni del 27 e teoricamente se lei fosse in appello, diciamo così, prosciolta,
sì,
potrebbe partecipare alle elezioni presidenziali, quindi uno spiraglio in realtà permane di possibilità. L'opzione Bardella oggettivamente è un'opzione complicata per tante ragioni, perché oggi l'equazione è caduta, Marine Le Pen, c'è comunque il suo delfino pronto per l'Eliseo,
sì,
è difficilmente sostenibile. Stiamo parlando di un possibile candidato, le faccio solo questo esempio, che
sì,
nel 2027 avrebbe 31 anni, cioè dovrebbe compierne ancora 32. Vi ricordo insomma che il primo ministro più giovane della Quinta Repubblica è stato Attal e ne aveva 35 e aveva comunque una carriera politica importante, aveva già fatto il ministro alle spalle, quindi il livello di presidenziabilità,
sì,
di Jordan Bardella è piuttosto basso. Poi si può discutere anche sul fatto che, e questo insomma è abbastanza evidente, Jordan Bardella è presidente del Rassemblement National, potremmo dire per procura, cioè
sì,
è l'uomo di Marine Le Pen messo alla guida del Rassemblement National. Da qui a farne un candidato presidente, insomma, po' di passo, c'è un po' di differenza, un po' di distanza, c'è.
Quindi insomma, poco meno di un delfino, nemmeno il grado di delfino riconosce il professor Michele Marchi, lo ricordo, storia contemporanea Università di Bologna, a Jordan Bardellat, che dalla sua alla giovane età, evidentemente, dalla sua all'ingombrante peso e ombra di una Marine Le Pen che assieme al partito si trova di fronte a un dilemma veramente incredibile. Fattore tempo molto spesso diventa incredibilmente importante nelle vicende elettorali. Lo abbiamo visto. Ci spostiamo indietro nel tempo, su un altro contesto, ma banalmente sul ritiro, secondo molti, tardivo di Joe Biden e la discesa in campo di Kamala Harris, appunto troppo tardiva. E quindi qua si riproporrebbe un tema, quello di valutare perfettamente il fattore tempo e le sue conseguenze. La voce del professor Michele Marchi, storia contemporanea, Università di Bologna, la vostra al 349-238-6666, una pioggia di messaggi. I francesi hanno il diritto di votare di chi non ruba soldi pubblici, scrive qualcun altro come Elena. Ieri parlavate di tempi lunghi per un eventuale ricorso, non so come funziona in Francia, quindi vorrei chiedere di chiarire se questa è una condanna definitiva o meno. No, è appellabile, il problema è l'orizzonte temporale, cioè ci deve essere un'eventuale assoluzione in secondo grado, ammesso e concesso che poi l'accusa non ricorra ulteriormente, prima però dell'inizio del processo elettorale. Se è colpevole, dove sta il problema? E questa è una delle aspetti interessanti anche del dibattito francese questa mattina. Scorrendo i giornali era evidente quello che lei ha chiamato bomba nucleare, era evidente il dibattito politico, il terremoto, così l'abbiamo definito noi, quanto fosse acceso. Ale da Venezia, sempre 349-238-6666, non potrebbero eleggere Bardellat presidente e Le Pen primo ministro? Professor Marchi, se c'è ineleggibilità per la carica presidenziale, tanto più per il premierato, no?
Teoricamente, in realtà questo sarebbe possibile, perché il primo ministro può essere scelto dal presidente tra i non eletti. Quindi, tra l'altro, questa è stata una domanda, l'ascoltatore che ha fatto questa domanda è stata una domanda che più ricorreva nelle chat dei giornali, ad esempio ieri di Le Monde, che più ricorreva. Poi è chiaro che siamo in un terreno, io non sono un giurista, siamo in un terreno nel quale poi possono intervenire altri organi giudiziari a bloccare eventualmente. Però tecnicamente questo potrebbe essere, è un po' fantapolitica ovviamente, però potrebbe accadere. E io segnalo anche che l'ambiente francese in queste settimane era già stato travolto dal caso di Nicolas Sarkozy, il primo presidente della Quinta Repubblica, in generale della Repubblica Francese, che il 7 di febbraio, al quale è stato indossato un braccialetto elettronico. Quindi l'onda, diciamo così, giudiziaria è entrata nel dibattito politico francese e nell'agone politico in una maniera incredibile. Quindi il tema è molto sensibile per l'elettorato, non solo della destra radicale, ma della destra in genere. Francese.
Professor Marchi, chiedo scusa, lo interrompo, per la destra sovranista e non soltanto a livello mondiale, perché sono arrivati messaggi di sostegno da parte del nostro ministro Matteo Salvini, da parte di Viktor Orban, da parte di Donald Trump, da parte di Elon Musk, immancabile che se non twitta su qualsiasi cosa accade sul globo terracchio, evidentemente non è qualcosa di incoercibile, si è trasformato in un commentatore politico formidabile e velocissimo, non riesco a capire come faccia a tenere d'occhio tutte le del mondo. Però ecco, professore, dal punto di vista dell'eredità politica, o meglio delle conseguenze politiche, questo per il Rassemblement National rischia di diventare una forza di accelerazione potentissima.
Sì, questo è un tema, tra l'altro, quello della trumpizzazione del Rassemblement National sull'onda di questa condanna. È molto interessante, perché Marine Le Pen aveva fatto di tutto nei mesi passati in realtà per accreditare una vera e propria equidistanza tra gli Stati Uniti di Trump e la Russia. Aveva lavorato a lungo per accusando il Jordan Bardellat, che si ricorderà forse a febbraio aveva voluto partecipare a tutti i costi a quella adunata dei conservatori a Washington, dalla quale poi, dopo il braccio alzato di Bannon, aveva deciso di non intervenire, ed era stato accusato di trumpizzarsi da Marine Le Pen. E oggi però Marine Le Pen è costretta a fare propria, diciamo, la teoria della vittimizzazione giudiziaria che in larga parte, insomma, è stata portata avanti da Trump nella sua campagna elettorale. Quindi c'è anche questo elemento interessante, un Rassemblement National che aveva fatto molta strada sulla dediabolisation, diciamo, sì, sull'idea di non essere più il fronte nazionale del padre, sì, che aveva cercato una terza via, diciamo così, per non trumpizzarsi eccessivamente, con questa, con l'arrivo di questa condanna, per certi aspetti si trova rigettato in un angolo e la conferenza stampa di Marine Le Pen è bomba nucleare, sostanzialmente volete scegliere la legittimità democratica o la legittimità dei giudici, perché è questo che lei ha posto sostanzialmente.
E l'ultimo tassello che completerà il nostro ragionamento è demandata al weekend, professor Michele Marchi, lo ricordo, storia contemporanea, Università di Bologna, perché il Rassemblement National ha indetto una serie di manifestazioni, vedremo quanto partecipate, vedremo che tipo di messaggio scaturirà dalla piazza francese e magari la settimana prossima saremo qui insieme a commentarlo. Intanto grazie mille, buona giornata, buon lavoro, alla prossima professore.
Grazie a voi, a presto.
Tantissimi messaggi al 349-238-6666, tranquilli, la storia è ben lungi dall'essere terminata, anzi direi che per gli appassionati di politica estera è dannatamente interessante. Ci torneremo naturalmente nelle prossime giornate, adesso però preparatevi, subito dopo 60 secondi di informazione finanziaria ricominciamo a parlare di Artico, degli appetiti di Donald Trump sulla Groenlandia, della risposta danese, della risposta russa e del famoso solito terzo incomodo, la Cina, perché attenzione, l'Artico fa gola un po' a tutti, la borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
The colonel told me that this is a 1 year unaccompanied duty station. When we were flying in, we were wondering whether you guys were allowed to bring your families here. So I know it's a lot of sacrifice to spend a year away from your families, but the mission is really important. The Trump administration, the president is really interested in Arctic security. As you all know, it's a big issue, and it's only going to get bigger over the coming decades. So thanks for doing what you do.
Così il vicepresidente statunitense J.D. Vance ringraziava, omaggiava i militari americani presenti in una base statunitense appunto a nord della Groenlandia, sottolineando l'importanza del loro lavoro per la sicurezza. Subito dopo, peraltro, non mancava di attaccare in maniera piuttosto virulenta la Danimarca, che ha detto sostanzialmente non ha fatto abbastanza per la sicurezza della Groenlandia. Nelle parole di Donald Trump, la Groenlandia è fondamentale non soltanto per gli Stati Uniti, ma per la sicurezza mondiale. Che cosa può accadere? Beh, lui ha addirittura ipotizzato una presa della Groenlandia a mano militari, ma come raccontavamo nei giorni scorsi sarebbe un cortocircuito veramente da film distopico. Potrebbe scattare l'articolo 5 della NATO, perché è un territorio autonomo del Regno Danese che fa parte della NATO stessa, attaccata da un membro della NATO, vabbè, qualcosa insomma a cui non vogliamo pensare. Quello che è certo è però che dal punto di vista geografico, strategico, è un'isola fondamentale. Domani e dopodomani la premier danese si recherà proprio in territorio groenlandese per cercare di rispondere in maniera anche politica con la propria presenza a queste frasi che arrivano da parte dell'amministrazione Trump. Vi faccio sentire un po' di voci molto molto autorevoli che hanno a che fare con la Groenlandia, con la corsa all'Artico. Giulia Cannizzaro ha raggiunto Dwayne Ryan Menezes, è fondatore e direttore del Polar Research and Policy Initiative, è un think tank che è specializzato proprio in questioni artiche. L'isola, la Groenlandia, è pronta a reagire alla prospettiva di una presa del potere da parte di Donald Trump? E in che modo? Sentite.
Well, let's be honest here. Number one, the people of Greenland are completely opposed.
Siamo onesti. Primo, la popolazione della Groenlandia è completamente contraria. Ogni sondaggio mostra che la grande maggioranza della popolazione, ad eccezione di una manciata di persone, è assolutamente contraria all'adesione della Groenlandia agli Stati Uniti. Questa è l'osservazione più importante. Le uniche persone che possono decidere il futuro della Groenlandia non è Trump in America, non è Ursula von der Leyen a Bruxelles. Le uniche persone che possono decidere cosa accadrà alla Groenlandia sono i cittadini della Groenlandia. Vance parla del diritto all'autodeterminazione e questo è positivo. Sono lieto che lo accolga, ma siamo chiari. Il diritto all'autodeterminazione deve essere rispettato anche se la Groenlandia sceglie di essere indipendente e di non aderire agli Stati Uniti o anche se sceglie di rimanere con la Danimarca. Non si può accettare il diritto all'autodeterminazione solo se ciò significa che l'indipendenza sarà il primo passo verso l'assorbimento negli Stati Uniti. Questo non è rispettare il diritto all'autodeterminazione, è manipolare la situazione. Ora, uno dei grandi sviluppi di politica interna in Groenlandia che è avvenuto dopo l'episodio della visita dei Vance è che i groenlandesi, che peraltro recentemente hanno avuto un'elezione in cui i partiti si sono scontrati, nonostante le differenze, si sono tutti riuniti su un punto: respingere la retorica aggressiva di Trump e opporsi ad una visita molto inopportuna dei Vance. Le due cose non hanno aiutato gli interessi degli Stati Uniti nella regione. Sia chiaro, non sto criticando gli Stati Uniti o i loro interessi nella regione. Quello che voglio dire è che la retorica è stata troppo aggressiva e la visita è stata molto inopportuna. Ha mancato di rispetto alla popolazione della Groenlandia ed è questo che li ha uniti come mai prima d'ora. Inoltre, quando si parla di difesa, dobbiamo essere chiari. Gli Stati Uniti hanno una potenza militare di gran lunga superiore a quella della Groenlandia. Ma la Groenlandia è anche sotto l'ombrello della NATO. L'invasione della Groenlandia da parte degli Stati Uniti farebbe scattare in qualche modo l'articolo 5. Come funziona, non lo sappiamo. Si tratta di una crisi senza precedenti, quindi è difficile orientarsi.
Ed è assolutamente difficile orientarsi in questo mare magnum di dichiarazioni, di minacce, di allusioni cui fa riferimento un giorno sì, un giorno no, l'amministrazione di Donald Trump. La voce era di Dwayne Ryan Menezes, raccolta da Giulia Cannizzaro del Polar Research Policy Initiative. Sono tutti gli studiosi che sentirete quest'oggi, analisti, esperti che si occupano di Artico da parecchio tempo, come Andreas Raspotnik. Dirige l'iNorth Center, centro di studi sull'Artico, questa volta norvegese, che ci spiega meglio che cosa vuole ottenere Trump dalla Groenlandia. Sentite.
Penso che questa sia la domanda alla quale, per molti aspetti, tutti quanti stiamo cercando di rispondere. Prima di tutto, quello che mi preme sempre sottolineare è che dal punto di vista prettamente geografico, la Groenlandia è molto nordamericana. È molto vicino al Nord America. Puoi lanciare una pietra dalla Groenlandia e colpire il territorio artico del Canada, ma ovviamente i collegamenti storici e politici sono sempre stati con il Regno di Danimarca e quindi con l'Europa. Ora, se consideriamo la questione da un punto di vista strategico, è ovvio che c'è un interesse strategico degli Stati Uniti e che questo interesse non riguarda solamente le risorse. Sì, ci sono delle risorse e sì, certamente c'è un interesse strategico militare, ma a livello più elementare è già coperto dalla base militare di Pituffik. Quindi ritengo che dobbiamo considerare la Groenlandia da una prospettiva geopolitica più ampia. Dobbiamo considerare la relazione tra gli Stati Uniti e la Cina e anche la relazione tra gli Stati Uniti e la Russia. Siamo tutti consapevoli della complessa relazione tra America e Russia oggi. Fino a un certo punto si scoprono amici e poi, il giorno dopo, diventano nemici. Pensiamo ad esempio alle navi russe che si avvicinano periodicamente intorno alla Groenlandia, alle comunicazioni da parte della Danimarca e al fatto che l'amministrazione Trump, per il momento, non sembra curarsene troppo. Allora, se consideriamo solamente la questione geografica, rischiamo di perderci diversi pezzi, mentre dobbiamo invece adottare una prospettiva più ampia e considerare le politiche artiche degli Stati Uniti. Sul fronte artico, gli Stati Uniti controllano l'Alaska, hanno delle politiche ambientali e militari per l'Alaska. Ma quando le navi militari cinesi solcano le acque dell'Alaska, questa situazione genera comunque delle preoccupazioni a Washington. E in più stiamo assistendo a sforzi congiunti sempre più ampi di Cina e Russia nell'Artico Pacifico. Ora, se riconsideriamo la Groenlandia, cosa succederebbe se Cina e Russia aumentassero questi sforzi anche nell'Artico Atlantico e quindi vicino alla Groenlandia. È questa l'implicazione decisiva sul piano della sicurezza per gli Stati Uniti. Quindi non riguarda solo necessariamente la Groenlandia. In ultima analisi, a mio avviso, riguarda la politica artica degli Stati Uniti e le relazioni tra Stati Uniti e Cina.
La voce di Andreas Raspotnik, voce raccolta da Antonio Tale all'Arctic Connection di SIOI, ambasciata in Norvegia, collaborazione con Radio 24 e Sole 24 Ore, che in una o due giorni ha analizzato proprio queste dinamiche. Il nostro Antonio Tale era lì proprio a raccogliere questo tipo di voci. Tra poco sentirete anche la radio che si vede, perché è utile guardare l'Artico da una prospettiva diversa. Torno però alla prima voce che vi ho fatto sentire, quella di Ryan Menezes, perché a un certo punto Trump dice: ma io mi prendo la Groenlandia anche con la forza. E fino adesso i leader groenlandesi e la stessa Danimarca hanno risposto con la diplomazia. Fino a che punto i groenlandesi riusciranno a mantenere self-control? Sono ben 57.000, eh?
I think this is a very interesting question, and I think it comes back to a wider issue of a European cultural perception of the world and an American one.
Penso che sia una domanda molto interessante e credo che si ricolleghi a una questione più ampia di percezione culturale del mondo, che è europea, americana e nordica. E questo è forse l'aspetto più importante. Non bisogna dimenticare che la Groenlandia è una terra in cui la gente non possiede la terra. Tutta la terra in Groenlandia è di proprietà del popolo groenlandese. Non c'è proprietà privata individuale. Si tratta di un quadro di riferimento molto diverso rispetto all'America, dove i ricchi possono possedere più terra e i poveri meno terra. Quindi, nella percezione che l'America ha del mondo, di se stessa, c'è una gerarchia. L'America dice di credere nell'uguaglianza, ma in realtà i ricchi possono permettersi di comprare tutto quello che vogliono e sono considerati più importanti dei poveri, anche se questo non dovrebbe essere. È qui che l'America non capisce la mentalità dei groenlandesi. E allora arrivano pensando: forse se offriamo una somma di denaro X o Y, i groenlandesi saranno molto interessati all'offerta. Ma non si rendono conto che i groenlandesi fanno parte del mondo nordico e del mondo Inuit. Pensate davvero che diano tanta importanza a chi è ricco e a chi è più povero? Pensate che i groenlandesi siano davvero disposti a vendere un diritto di nascita per ottenere un vantaggio economico? Non sono interessati. Non hanno brama di ricchezza e potere. Sono felici di stare nella loro terra. L'indipendenza groenlandese non consiste solo nella semplice autonomia, ma ha in sé anche il concetto di uguaglianza. L'America non può chiedere ai groenlandesi che si autodeterminano di sostituire un partner anziano, la Danimarca, con un altro partner anziano, l'America. Non è così che si inizia la discussione. La Groenlandia si aspetta di essere trattata con uguaglianza. Se l'America ha una maggiore potenza militare, la Groenlandia ha la legittimità. Se l'America occuperà la Groenlandia, non sarà una presenza legittima se i groenlandesi non daranno il loro consenso libero, preventivo e informato. If the Greenlanders do not give their
free, prior and informed consent. È davvero tutto un altro mondo quello che tratteggia, un altro paradigma quello che tratteggia Dwayne Ryan Menezes, Polar Research and Policy Initiative. Tra pochissimo, pausa, traffico, subito dopo guarderemo il mondo, buttate un occhio ai nostri social, alla radio che si vede, da una prospettiva un po' inusitata, quella del circolo polare artico.
Nessun luogo è lontano.
La carta di oggi ci mostra l'Artico, area piuttosto interessante per i giochi delle grandi potenze nel prossimo futuro. Diamo un occhio al tipo di rappresentazione scelta. La proiezione cartografica è azimutale. Il centro è il polo nord geografico e tutte le terre sono disegnate nella loro posizione relativa attorno ad esso. Non è una delle proiezioni a cui siamo abituati. ma rappresenta bene le zone polari e in futuro la vedremo sempre più spesso, proprio perché l'Artico si sta aggiungendo agli scenari più caldi in ambito di politica internazionale. Al di sotto della calotta polare, infatti, si stima che vi siano enormi giacimenti di idrocarburi, circa il 13% di riserve mondiali di petrolio e il 30% di gas naturale. Questo elemento ha attirato gli interessi degli stati dell'area, primi fra tutti Russia, Stati Uniti, Canada e Danimarca, che hanno iniziato a rivendicare porzioni di acque internazionali attorno al polo, sostenute anche con la presenza militare. Sulla carta sono mostrate le basi russe in rosso, americane in blu e canadesi in arancio. La presenza militare permette il controllo delle due rotte artiche, le uniche ad oggi percorribili. Il passaggio a nord-ovest, dallo stretto di Bering alla baia di Baffin, che costeggia l'Alaska e il Canada, e il passaggio a nord-est, da Bering al Mar di Norvegia, lungo le coste russe. A cambiare gli equilibri e le rotte potrebbe essere, già nei prossimi anni, il cambiamento climatico. La linea blu indica l'estensione media dei ghiacci tra il 1980 e il 2010, mentre l'area bianca è la calotta nel 2020. La riduzione è notevole e si stima che, continuando a questo ritmo, entro il 2030 sia possibile per le navi commerciali percorrere in agosto la rotta transpolare che collega Bering all'Islanda passando per il polo. La nuova rotta avvicinerebbe gli oceani Pacifico e Atlantico, rendendo obsolete molte altre rotte oceaniche. Quali scenari si apriranno, quindi, nel prossimo futuro?
Abbiamo parlato di Russia, di Canada, di Stati Uniti, parliamo di Cina. Lo facciamo con Anders Ostagen, professore associato di relazioni internazionali all'INORD Center Senior Research al Fridtjof Nansen Institute, dalla Norvegia. La Cina, quali sono i suoi obiettivi? Sentite.
Yes, I think it's very important to separate between China and Russia.
È molto importante operare una distinzione tra Cina e Russia. La Russia conserva armi nucleari nell'Artico e vanta la sovranità sulle risorse e controlla molte delle vie d'accesso all'Artico. La Cina invece non è un paese artico, ma manifesta interessi strategici, economici e anche interessi relativi alla sicurezza nell'Artico. Ora, stiamo vedendo che la Cina sta investendo in basi e postazioni e può trattarsi di basi di ricerca che potrebbero avere un doppio uso, civile e militare. Sta anche investendo in navi commerciali che potrebbero essere lì a fini economici, ma che nel lungo termine potrebbero servire a stabilire una presenza fissa cinese nella cosiddetta rotta nord-sud, ossia la rotta che va dall'Asia all'Europa, e la Cina lo sta facendo in particolare nell'Artico russo. Di recente, inoltre, stiamo vedendo che la Cina percorre sempre più l'Artico con navi militari, con jet militari. E qui non stiamo più parlando tanto dell'Artico europeo quanto dell'Artico nord-pacifico, intorno allo stretto di Bering e al mare di Bering, proprio lì dove l'Alaska incontra la Russia. In questi territori la Cina sta operando sempre di più di concerto con la Russia. Quindi, insieme alla Russia, la Cina sta espandendo i suoi interessi artici e la sua influenza sull'Artico attraverso varie dimensioni, cominciando con la ricerca, passando alla dimensione economica e infine anche a quella militare.
Così al microfono di Antonio Italia il professor Anders Ostagen. Ma non possiamo dimenticare un'altra dimensione, la terza, quella della geopolitica dello spazio. Sentite cosa ne pensa dell'importanza dell'Artico Emilio Pcozzi, che è il mio compagno di avventura del nostro Geopolitica dello Spazio ogni settimana fuori su tutte le principali piattaforme. Emilio.
Non è un caso che il convegno Arctic Connections 2025 quest'anno sia intitolato Space in the Arctic. In effetti i commenti di politica estera sulla regione artica spesso trascurano quanto l'Artico svolga un ruolo unico e critico nella sicurezza spaziale, perché qualsiasi satellite in un'orbita polare o eliosincrona, come quelli nelle costellazioni critiche di comunicazioni, immagini, monitoraggio meteorologico, richiede una stazione di terra artica per il monitoraggio, la telemetria e il controllo costanti durante ogni orbita, durante ogni rivoluzione. Con la proliferazione delle risorse spaziali e l'aumento della concorrenza con Russia e Cina, l'Artico diventerà sempre più importante. In effetti il dibattito sul controllo fisico della Groenlandia, a mio avviso, è solo un pezzo di questo puzzle, assolutamente. Perché? Perché il comando, il controllo e la sorveglianza continui dai veicoli spaziali in orbita richiedono una presenza resiliente sul suolo artico. Le stazioni terrestri polari, che siano militari, civili o commerciali, sono le uniche strutture disponibili per downlink, cioè per ricevere dati ogni orbita da parte dei satelliti in inclinazioni polari ed eliosincrone. Le moderne operazioni militari dipendono sempre di più dai satelliti in orbita polare. Questo riguarda il monitoraggio meteorologico, le comunicazioni, l'imaging, l'intelligence, la sorveglianza e anche la ricognizione. Addirittura sono fondamentali queste orbite per potenziali alternative di navigazione al GPS. I satelliti russi spesso usano orbite chiamate Molnia o Tundra, che sono percorsi fortemente ellittici che comportano tempi di permanenza più lunghi proprio su latitudini elevate, e questo richiede una struttura artica per tenerli sotto controllo. Non è un caso che anche la Space Force americana attualmente gestisca due strutture artiche che forniscono capacità di allerta missilistica e sorveglianza spaziale: la P2FIX Space Base nella Groenlandia settentrionale e la Clear Space Force Station, che si trova appena sotto il circolo polare artico nell'Alaska centrale. Questo implica che mentre Clear Space è sicura, diciamo così, nel profondo dell'Alaska interna, un movimento indipendentista in Groenlandia o un'uscita americana dalla NATO potrebbero richiedere in effetti una rinegoziazione bilaterale della presenza delle Space Force a P2FIX. Non è un caso anche che la NASA e la National Oceanic and Atmospheric Administration gestiscano altre stazioni di terra in Alaska. Insomma, detta tutta, occorre anche ricordarsi che la più grande stazione di terra satellitare al mondo si trova alle Svalbard in Norvegia ed è gestita dalla società norvegese Kongsberg Satellite Services. Insomma, l'Artico è e sempre di più sarà centrale anche per il suo ruolo che ha nei confronti degli apparati satellitari.
Ancora una volta ribadita l'importanza nella terza dimensione della geopolitica, Emilio Cozzi, con lui esploriamo appunto la geopolitica dello spazio. Tempo quasi scaduto, cosa manca? Beh, il nostro slogan, quello che ci guida più o meno 7 giorni su 7, 24 ore su 24, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Io ho il dovere di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra in nessun luogo, e darvi appuntamento per domani alle 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être